Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Palla in Tribuna. Rieccoci qui dopo una piccolissima sosta con una quantità di nomi lunghissima che viene accostata al Parma. Il presidente Kraus, che ha dato credito a un piccolo mistero, perché ieri ha twittato il classico tweet che precede l'ufficialità di un giocatore, ma di fatto stiamo aspettando di vedere se il Parma veramente ha concluso per qualcuno, per un nuovo acquisto. Si parla di Filippo Costa della Spal, ma forse non è così prossimo l'arrivo a Parma del giocatore. Cercheremo di capire anche insomma le qualità di questo ragazzo, che ha fatto bene soprattutto un anno alla Spal, quindi ci collegheremo con un collega da Ferrara, poi guarderemo, analizzeremo, commenteremo più in generale il mercato del Parma o quello di cui avrebbero bisogno i crociati. Allora, a proposito di Ferrara, della Spal, di Filippo Costa, noi salutiamo, perché già qui in linea con noi, il collega Mauro Malaguti del Resto del Carlino. Buon pomeriggio, Mauro.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Allora, non ci sono tantissimi intrecci, anche se un pochino ci sono, che riguardano Parma e Spal, per quanto riguarda in particolare il portiere Falcone, che potrebbe arrivare dalla Samp. Ma quello che ci interessa prima di tutto è scoprire, sapere qualcosa di più di Filippo Costa, che viene accostato al club crociati in maniera molto molto insistente.
Ma per l'esperienza che abbiamo avuto noi di un paio d'anni, Pippo Costa è stato un ottimo giocatore e anche un gran personaggio nello spogliatoio, perché prima di passare al giocatore vi devo raccontare che lui, con lo pseudonimo di Pippo Guffetto, su Instagram che su Facebook spopolava, ed è un elemento di grande divertimento all'interno dello spogliatoio. Fingeva di essere accompagnato, non mi ricordo più se da Antenucci o Paloschi, faceva le finte coppie omosessuali, cioè, si divertiva moltissimo, e quindi anche dentro lo spogliatoio dal vivo è un personaggio. Sicuramente rallegrerà un po' gli altri giocatori, perché uno da scherzi, capito? E lui è quello degli scherzi. Come giocatore posso dire solo bene anche in questo caso. Qui è venuto nell'anno in cui la Spal ha vinto la Serie B, a gennaio, perché Beghetto fece un po' di bise e andò al Frosinone, ma sbagliò, perché il Frosinone non fu promosso e la Spal fu promossa proprio a danno del Frosinone. Lo sostituì Pippo Costa, fece molto bene in B, fece bene anche nel primo anno di A, poi la Spal provò ad alzare un po' il tiro e prese Fares, quello che adesso è al Genoa e potrebbe andare anche a Torino in questi giorni, e che poi voi conoscete perché fece il famoso gol, no? Sì. 3-2, esatto. E allora Costa insieme ad Antenucci ebbero un'offerta faraonica, soprattutto Antenucci, per andare in Serie C al Bari di De Laurentiis. Loro accettarono perché i soldi erano tanti, ed erano anche convinti, come eravamo convinti tutti, che il Bari sarebbe imposto facilmente, sì, in Serie C con gli investimenti che aveva fatto. E purtroppo, mentre Antenucci ormai è a fine carriera, Pippo è rimasto un po' prigioniero della situazione del Bari. Dopo è andato a Ventella, no?
Eh sì.
Ecco, l'anno scorso era poca cosa, retrocesso, non quello che Costa avesse delle grandi responsabilità. È un giocatore utile per la Serie B, qui lo è stato molto, è un paio d'anni che non lo vediamo, ma il ragazzo era giovane, quindi suppongo che sia ancora al pezzo.
Ecco, ti chiedo, più portato forse a giocare, come sta giocando il Parma ultimamente, con una difesa a 3 o a 5, a seconda, sì, dei punti, sì, di vista, sulla fascia sinistra, insomma, avere la fascia, sì, più per spingere che per difendere, forse?
Ecco, infatti questo volevo dirti, che se il Parma gioca a 5 o a 3 dietro, diciamo, allora Costa è perfetto. È un po' meno bravo se c'è da giocare a 4 dietro, ma qui però questo eventuale limite non si è mai visto, perché noi arriviamo qui che la Spal giocava già a 3-5-2 con Semplici, ha sempre giocato a 3-5-2, in quello lui era perfetto, c'era lui da una parte, Lazzari dall'altra, e la Spal sulle fasce era piuttosto forte quegli anni di andò in Serie A, poi si salvò, mi ricordo che Costa fece molto bene una partita a Bergamo che la Spal vinse, insomma giocò anche in Serie A, ecco, con discreti risultati, più forse un giocatore di Serie B come caratura, fisico, eccetera, però ha fatto anche là e non ha sfigurato.
Ecco Mauro, ti chiedo questo, invece una piccola parentesi, ma cosa succede a Ferrara, cosa succede in casa Spal?
Ma sinceramente non era previsto che il Clotè fosse esonerato, no? Perché altrimenti sarebbe stato esonerato all'indomani dello 0-4 di Frosinone, che peraltro è stata una sconfitta il 18 dicembre minata da una vigilia in cui tutti si è scoperto di avere il Covid, quindi fu insomma un fine settimana disgraziato. E invece è saltato adesso con 15 giorni di mezzo che poteva guadagnare Venturato di lavoro sulla squadra di conoscenza, perché è successo qualche cosa. È successo qualche cosa alla ripresa e probabilmente, da quello che capiamo, il presidente si è accorto che l'allenatore non aveva poi questa fiducia così immensa nell'organico, forse nel mercato di gennaio, e allora lì probabilmente è scattato qualche cosa e si è pensato che fosse meglio sostituirlo con uno che in questo organico e negli correttivi che verranno fatti adesso possa credere di più.
Invece ti chiedo l'ultimo aspetto che riguarda la SPAL. C'è una trattativa per Falcone, il secondo portiere della Samp, che riguarda indirettamente il Parma, perché nel momento in cui partisse Falcone potrebbe andare Sepe ai blu cerchiati. Ecco, come siamo messi su questo fronte? È tutto fermo?
La voce è che la Sampdoria si è un po' fermata, perché avrei seguito negli ultimi giorni l'anda presidente, poi Osti è rientrato come responsabile dell'area tecnica e quindi hanno dovuto un po' sistemare il loro asse dirigenziale. Adesso però il campionato di Serie A è ripreso, le cose si sono sedimentate, io penso che nei prossimi giorni si dovrebbe capire, perché da quello che so io la Sampdoria dovrebbe rinnovare prolungando il contratto a Falcone, nel quale crede, di cui pensa di poter fare un titolare in futuro, e poi girarlo in prestito in B probabilmente alla SPAL per farlo giocare, per scaldarlo un po' in vista della prossima stagione in cui lo riporta a casa, quindi sarebbe un prestito di 5 mesi alla SPAL o a chi per la SPAL, adesso non so, però per la SPAL credo che sia abbastanza avanti, perché già da inizio di dicembre era uscito un po' questo nome, quindi suppongo che abbiano già parlato con la gente, insomma che siano già in pole position, penso, per potersi giudicare il giocatore. Dopodiché ci risulta anche a noi che Sepe dovrebbe passare alla Sampdoria e andare a contendersi il posto con Audero, ecco.
Mauro, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Tutti
ci mancherebbe.
E buon lavoro.
Buona giornata.
Ciao, ciao. Era Mauro Malagutti del Resto del Carlino. Ci sono tanti messaggi, iniziamo ad andare a leggere al 333-920-0170. Nutro qualche perplessità su questo acquisto, credo che l'ascoltatore si riferisca a Costa. Ci siamo privati di Pezzella, venuto in prestito, spero vivamente di sbagliarmi, ma vedremo. Questo è Roberto che ci scrive. Allora andiamo avanti perché ne ho tanti altri. Continua la raccolta in casa Napoli dopo Sepe, Grassi, Tutino, tra l'altro pagati carissimi. Ora Costa, spero abbia maggior successo dei precedenti, ma non ci sono altre società con cui fare scambio acquisti di giocatori, scrive Rino. Questi primi messaggi arrivati al 333-9200-170, SMS e WhatsApp, tra poco poi ne leggiamo degli altri. Adesso facciamo un po' il punto sul mercato, anche se gli aggiornamenti sono in continuo divenire, quindi insomma può darsi che nel giro di mezz'ora vi diamo qualche altra novità. Intanto andiamo con il servizio.
Il tweet, la bandierina italiana, la penna per una firma ormai imminente, ma questa mattina ancora nessuna ufficialità in casa Parma. Per la certezza del primo acquisto crociato del nuovo anno si deve aspettare qualche ora in più, mentre la squadra si allena non stop con una seduta mattutina al centro sportivo di Collecchio. I primi arrivi restano comunque imminenti, il tricolore dovrebbe essere proprio per Filippo Costa, terzino sinistro finora non utilizzato e nemmeno inserito nelle liste giocatori dal Napoli. Dal club partenopeo arriverà in prestito con diritto di riscatto. Proprio su questo punto la formula e sulle cifre finali dell'operazione pare che le società stiano ancora definendo l'accordo già fatto invece tra il laterale e il Parma. In questi giorni dovrebbe sbarcare nel Ducato anche un altro ragazzo italiano, Francesco Cassata. La fumata bianca sta per arrivare come Costa, ma per un altro motivo. I postumi di un intervento di pulizia al ginocchio in estate, in questa stagione deve ancora collezionare presenze ufficiali. La novità delle ultime ore riguarda invece l'attacco. Ribalta e Pederzoli, spinti dal tecnico Iachini, starebbero puntando forte su Leonardo Mancuso in uscita dall'Empoli, che l'anno scorso con 20 gol e 4 assist ha guidato alla promozione in Serie A. Le concorrenti non mancano, ma la pista è calda. Una curiosità, Wikipedia lo indica già come attaccante crociato. Non si ferma pure il lavoro in uscita. Daniele Jacoponi, Dirks e Correia piacciono in Serie B, mentre la Samp non abbandona le idee Sepeman. Ma il Parma non intende fare sconti. I giocatori offerti come Murru e Torregrossa non sono ritenuti al momento priorità del club gialloblu.
Palla in tribuna.
E così la situazione, insomma, è una fotografia che, come detto, tra voci cambia sempre. Chiaro che quando ieri si è visto il tweet di Kraus si è detto: ah vabbè, allora tra poco il Parma ufficializza un nuovo acquisto. Qualcuno ha pensato anche a Cassata, perché effettivamente è molto vicino al Parma, anche se, come dicevamo l'altra sera, a calciomercato c'è un problema legato al Covid. Le rose vengono ridotte improvvisamente quando ci sono tanti contagi. Sta di fatto che le squadre rischiano di andare in campo con pochi giocatori, a volte neanche a sufficienza. Pensate soltanto che il Crotone, il prossimo avversario del Parma, fino a 2 giorni fa aveva 12 positivi. Ecco, questo ci lascia intendere anche, non è detto che si giochi al 100%, Parma-Crotone. Però vabbè, staremo a vedere tra una settimana. E questo è il caso di Cassata, quindi, praticamente, che è un po' bloccato dal discorso Covid, per cautela al Genoa ancora non se ne priva. Dicevamo invece per Costa, allora tutti hanno pensato, allora sta arrivando Costa, che è proprio fuori dai piani tecnici del Napoli, ma non è ancora arrivato. Poi magari tra 5 minuti arriva l'ufficialità del Parma, quindi siamo a posto. Ecco, vedremo cosa accadrà. Intanto c'è tante critiche alla dirigenza, sono arrivate l'altra sera a calciomercato, ne continuano ad arrivare. Oltre al direttore, immagino che in questo caso si intenda Calma, e all'allenatore doveva saltare anche il DS, scrive Enrico. Serve gente d'esperienza per la categoria, guardare il Lecce, sicura promossa in A, scrive Enrico. E questa è l'opinione del nostro ascoltatore. Io non capisco le scelte dei giocatori, a meno che non si voglia trasformare, scrive Franco. La società in clinica del recupero giocatori di calcio, non abbiamo sufficienza di infortunati, scrive. Le perplessità maggiori, insomma, non è l'unico messaggio in questo senso, sono riguardo al fatto che Cassata negli ultimi 2 anni ha giocato pochissimo, anche se le qualità vengono reclamizzate davvero come un giocatore di grandissimo avvenire, fino appunto ai problemi fisici che ha avuto. Lo stesso Costa, insomma, non è stato benissimo nelle ultime settimane, staremo a vedere, insomma, se sono subito arruolabili. Comunque si fanno le visite prima di ingaggiarli, speriamo che ci sia anche un raffronto su questo fronte. Tante altre news. Allora, Caceres, un interesse forte del Parma, chissà che non ci abbia messo lo zampino Buffon. Dirks invece, ci sarebbe la Regina interessata, Jacoponi, Salernitana e altri club, Pordenone, così. Poi facciamo il punto con il discorso Samp, lì ci sono in ballo probabilmente anche alcuni screzi dovuti al fatto che la Samp si è presa Rincon, che era praticamente del Parma, e c'è Fagiano a Genova, quindi insomma lascia fantasticare su tanti aspetti. Però ci fermiamo qualche istante, arrivano altri messaggi sempre al 333 92 00 170. Tra poco torniamo, altre news, altri ospiti, aspettate solo qualche secondo.
Da Ma Bistrò, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti rivisitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, altro nome per il centrocampo è Mato Jaialo dell'Udinese, che insomma non sta giocando tanto, che sarebbe un po' la controfigura, comunque l'uomo da alternare, schiattare la parte che schiattare la può giocare anche, a volte può spostarsi di qualche metro decentrato, però insomma potrebbe essere un giocatore di gradimento, ecco, del club crociato. Poi faremo tanti altri nomi nel corso della giornata. Abbiamo un altro ospite che è Guido Schittone. Grazie Guido per essere con noi.
Ciao Marco e buon anno a tutti.
Buon anno anche a te. Allora, immagino che tu stia seguendo il mercato del Parma. Prima però ti voglio chiedere una cosa, perché io non ho capito tanto cosa è successo ieri a Bologna con la storia che insomma partita non si è giocata, l'Inter è andata in campo così, ma adesso c'è una distinta volante e Bologna potrebbe perdere 3-0.
Perché qui c'è il solito conflitto di competenza italiana, da una parte ci sono le ASL, dall'altra invece ci sono gli organismi del calcio. È un grande caos, se pensiamo anche a quello che è successo tra Juventus e Napoli, con alcuni giocatori del Napoli che dovevano essere in quarantena secondo l'ASL, che invece hanno regolarmente giocato. Qui bisogna mettersi d'accordo. Secondo me bisognerebbe utilizzare un metodo all'inglese e lasciare fuori le ASL dal governo del calcio, prendere una decisione. Purtroppo in Italia è sempre molto difficile levare le competenze o dare delle competenze e delle responsabilità. Secondo me il mondo del calcio è responsabile abbastanza per poter gestire le proprie cose. Certo, pensare a un Bologna che perde 3-0 al tavolino senza aver giocato una partita mi sembra un poco assurdo.
Allora, invece passiamo a una situazione, insomma, per certi versi altrettanto difficile da leggere, che è il mercato del Parma in questo caso, e non ci sono ufficialità, almeno fino a questo momento, lo diciamo tra un minuto, magari ne arriva una. E sì, ti chiedo intanto, allora, i nomi più caldi sono Filippo Costa per la fascia sinistra, ex SPAL, ora cartellino del Napoli, e Cassata per il centrocampo. Sì. Ti chiedo un commento a questi due nomi.
Secondo me vanno nella direzione indicata da Iachini. Non vogliamo figurine, ma vogliamo dei giocatori che servano alla causa. Costa, soprattutto con la SPAL, aveva giocato bene con il modulo di Semplici, quindi è un uomo molto adatto a come gioca Iachini, era un prospetto al Chievo, poi la sua carriera si è interrotta anche perché c'è stata qualche infortunio. Per quanto riguarda Cassata, ha avuto i suoi migliori momenti proprio a Sassuolo con Iachini, ricordiamo che era una delle stelle della primavera della Juventus di Fabio Grosso, insieme a Kin, a Filippo Romagna e ad altri ragazzi, ha giocato nell'Under 21, è un giocatore che secondo me ha delle qualità tecniche importanti, purtroppo una serie di infortuni gli hanno un pochettino bloccato la carriera nel momento in cui stava evolvendosi e sviluppandosi. Sarebbe secondo me un grande colpo perché può giocare in tutte le zone del campo. È un centrocampista, ripeto, dotato di buona tecnica, che vede il gioco, che sa fare gli assist, che a volte anche ha dei colpi per poter andare a segnare. E io conto molto che Cassata possa, se sta bene, ma adesso è stato reintegrato in rosa anche col Genoa dopo l'infortunio patito in agosto, credo che se sta bene potrebbe essere una buona chiave di volta. Ho letto anche un fantomatico e possibile arrivo di Mato Jajalo dell'Udinese, che quest'anno è stato rispolverato da prima da Gotti e poi dal nuovo allenatore. È un giocatore di esperienza ed è un altro giocatore che potrebbe essere utile alla causa, anche se ha 33 anni, insomma non è giovanissimo. Mentre su Cassata io scommetto, perché se sta bene è un giocatore importante. Mi piace come si sta comportando il Parma fino a questo momento, perché mi sembra stia andando alla ricerca proprio di quel pragmatismo che è tipico di Iachini. Quindi poche figurine, pochi algoritmi, ma gente che abbia gamba e che sappia giocare a calcio.
Ti chiedo invece, è il reparto sempre che suscita il maggior interesse per quanto riguarda le trattative. Allora, parto con una serie di nomi. Si parla tanto in queste ore di Mancuso,
sì,
dell'Empoli. Ti piacerebbe, sì, come soluzione? E dove lo vedresti? Come lo vedresti nel Parma?
Ma è un polivalente Mancuso, quindi potrebbe benissimo giocare anche a fianco di Inglese e in quell'attacco ci starebbe. C'è il problema Tutino però, ecco, perché sono dei giocatori che per certi versi potrebbero essere abbastanza simili. Comunque Mancuso è un buonissimo giocatore, insomma lo ha dimostrato in tutta la sua carriera, anche in Serie A, quelle poche partite che è riuscito a fare al di là del gol contro la Juventus, direi che si è sempre ben comportato, quindi è un nome importante. Non so se sia la prima scelta del Parma, non so se il Parma voglia impegnarsi anche finanziariamente parecchio su questo tipo di giocatore.
Invece...
è certo però che secondo me un altro attaccante, ho sentito anche la voce durante le feste di Natale di affiancare Miaida, sì, lì è Iachini che deve decidere, certo. È Iachini che vede i ragazzi, e quindi io non mi permetto assolutamente di dire no, ci vuole questo piuttosto che quell'altro. Mi fido molto del nostro allenatore.
Però è una possibilità quella che faccia la seconda punta, ce lo vedi? Sì.
Io ce lo vedo, deve migliorare la precisione, perché non è molto preciso al tiro, lui ha una grande corsa, ha una buona tecnica, può farlo, come soluzione, secondo me è una soluzione di ripiego, sì. Chiaramente, perché lo preferisco sulla fascia, perché quello è il suo ruolo, però è un giocatore che potrebbe anche essere utilizzato in quella posizione. Resta sempre il mistero di Dennis Mann, comunque, sì. Che a questo punto, secondo me, nonostante quello... Beh, Pederzoli comunque l'ha fatto capire, se c'è un'offerta può partire. Ecco.
Eh sì, bisogna anche capire chi gli pagherà lo stipendio, perché secondo me con la Samp la questione verte un po' torna a quello, ecco, su questa trattativa. E quindi...
Tutto poi è legato all'affare Falcone, Sepe, c'è tutto un giro con la Sampdoria che adesso dovrebbe avere preso Thomas Rincon e quindi avere sostituito Adrien Silva che se n'è andato e avere rinforzato il proprio centrocampo. Bisogna vedere quello che fa la squadra, bisogna vedere come sarà anche la situazione dell'allenatore, perché mi sembra che dopo la sconfitta col Cagliari ritornino le voci su un D'Aversa vacillante, insomma aspettiamo un attimo.
Invece ti chiedo, ha detto no a Giovinco Mauro Pederzoli, il DS del Parma, che è svincolato, si è offerto diciamo un po' a tutti, quindi non solo al Parma. Secondo te c'era un margine invece per inserire Giovinco? È troppo ingombrante, o forse non può giocare con Vázquez, o invece sì? Come la vedi in questo senso?
Ma sai, Giovinco, per noi del Parma, noi che abbiamo visto e vissuto la sua storia col Parma, rappresenta un monumento. Quindi Giovinco è Giovinco con la G maiuscola, dove lo metti sta. Giovinco non ha problemi ad adattarsi a fare il trequartista, la seconda punta. Dal punto di vista tattico, secondo me, problemi con Giovinco non ce ne sono. Bisogna vedere l'efficienza atletica del ragazzo, bisognerebbe vedere tante cose. Poi è vero che uno si offre, poi bisogna vedere anche che cosa chiede, che cosa domanda. Anch'io posso offrirmi, vado da Iachini e gli dico: mister, gratuitamente arrivo da lei, oppure gli chiedo 1 milione di ingaggio. Allora mi dice: no, guarda, sei già brocco, tu di tuo stai a casa. Insomma, bisogna sempre, sai, queste voci. Poi non credo che nessuno faccia nulla per beneficenza.
Infine ti chiedo un nome caldo per la difesa, e potrebbe esserci lo zampino di Gigi Buffon, è quello di Martin Caceres, che a Cagliari non vogliono più, dopo soprattutto l'ultima partita prima di Natale, in cui Godin e Caceres, insomma, ne hanno combinate parecchie. È un giocatore che ha cambiato tante squadre, potrebbe fare al caso del Parma?
Guarda, Caceres è un grande giocatore. Il problema di Caceres non è tanto quello che fa in campo, ma è quello che fa fuori dal campo. È lì il problema di un giocatore che comunque discutere è da folli, e non per niente ha avuto una carriera in squadre solamente importanti, poi si è adattato anche in squadra di seconda fascia. Iachini lo conosce, Iachini è il classico tipo che lo può gestire. È sicuramente un giocatore che deve essere invogliato e sempre tenuto sul chi va là, ma se Caceres è in forma, insomma, non stiamo parlando di un giocatore mediocre. Non mi dispiacerebbe. Non so se poi dopo andiamo ad ingombrare ulteriormente questa rosa, ecco, con delle altre problematiche che potrebbero scaturire. Col Cagliari è andata malissimo, cioè ha fatto 2 partite buone, poi dopo, come sempre accade, ha iniziato un pochettino a farfalleggiare.
Eh sì, anche perché sarebbe una grande retromarcia nelle politiche anche societarie l'ingaggio di un giocatore di questo tipo, se pensiamo ai presupposti del primo mercato del settembre.
Però con l'arrivo di Iachini è stato annullato tutto, è stato azzerato. Sì, cioè, dimentichiamo tutti i buoni propositi, andiamo verso i giovani, forse perché la società ha capito finalmente che sì, i giovani ci devono essere, i giovani bisogna però farli crescere, non si possono sbattere in un circo equestre alla mercé dei primi leoni di turno, per cui bisogna anche aspettarli e inserirli nel momento giusto. I campionati non si vincono con i ragazzini, si vincono con una squadra atleticamente fresca, quindi mediamente giovani, ma non con dei quasi debuttanti o con delle persone di poca esperienza, soprattutto in Serie B, secondo me. È arrivato Iachini e Iachini sta dettando le regole e questo a me va bene. Poi dopo vedo anche, leggo che molta gente si lamenta, arriva Costa, ma chi è questo qui? Cioè, questi sono tutti giocatori di categoria che servono per tentare la risalita in A. Bisogna fare questo, bisogna essere concreti, pragmatici, come dice Iachini, lavorare, 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 poche parole. Per cui il mercato fantasioso delle figurine, degli algoritmi, lo lasciamo agli altri, perché vediamo che tutte le volte che ci si affida ai grandi nomi poi dopo si precipita. Non è solamente il caso del Parma.
Guido, come sempre, grazie per essere stato con noi. Guido Schittone qui su Radio Parma.
Ciao Marco e arrivederci a tutti.
Ciao, ciao. Abbiamo parlato davvero di tanti aspetti. Allora, ci sono un po' di messaggi che sono arrivati e riguardano proprio il discorso Mancuso, scrive Mark. Ma se arriva Mancuso con Tutino fanno una coppia da 30 gol, il problema attacco risolto. Così la vede Mark. Poi ci sono altri messaggi. Questo io... Allora, non è firmato, ma è un ascoltatore che ci scrive spesso. Ma quelli che si lamentano dei giocatori che vengono comperati lo sanno che siamo in Serie B, purtroppo. Ecco, su questo discorso sono d'accordo. Secondo me c'è ancora questa aspettativa che venga fatto un mercato da un pochino, da una parte della tifoseria. Però la ribalta è cambiata. Insomma, bisogna anche convincere i giocatori a venire in una squadra che comunque oggi come oggi è fuori dalla zona playoff. Poi ci sono club che magari pagano meno puntualmente lo stipendio e questo secondo me è una cosa alla quale i giocatori sono sensibili, mentre a Parma mi risulta ci sia una regolarità molto 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 stretta, quindi insomma un contesto per certi versi ideale, però bisogna anche considerare che possono esserci altre piazze appetibili e soprattutto si è scesi di categoria, quindi non aspettiamoci che venga il big europeo di turno, poi chissà, perché Kraus ci ha abituato a sopra, ci vedi quest'estate con Vasquez e Buffon. E Roberto ci scrive invece: nutro dubbi che Cassata venga, ieri era in campo contro il Sassuolo, vedremo. Secondo me il rischio che sia uno di quegli affari per cui c'è l'accordo tra col giocatore, magari anche coi club, però il club che deve cedere aspetta per il motivo Covid, dicevamo, quindi arriviamo a fine mercato quando avremo preso una pedina da sostituirlo, quando l'emergenza magari sanitaria sarà un po' più sfumata, potremmo cederlo senza avere ripercussioni sulla rosa. Basti pensare appunto che ci sono squadre che rischiano di presentarsi con un numero 6 ridotto di tesserati, poi bisogna vedere quando stabiliranno delle regole certe, perché altrimenti tutte le domeniche c'è lo stesso discorso. Già leggevamo poco fa che ci sono già 3 partite a rischio per il prossimo turno di A e mi viene da dire inizieremo anche a fare 2 calcoli per la B, perché il prossimo turno di B è molto vicino, considerato appunto che ci sono i recuperi del 13 e ci sono tante squadre con tantissimi positivi che per lo stesso discorso per cui non hanno giocato Salernitana, Bologna, così potrebbero ottenere facilmente la quarantena, la dispensa dal presentarsi dalla propria ASL di riferimento. Allora, pochi lo conoscono, ma è un giocatore del Parma, Mohamed Teh Olawale, si sposta in Romania, scrive il sito Parma Live ufficiale, è stato ceduto all'FC Volontari, lo scrive il sito web del club rumeno, attaccante che ha fatto la sua prima, cresciuto nell'Empoli, poi è stato acquistato dal Parma, giocatore ivoriano, 18 mesi di prestito in Romania. Questa è una news, possiamo dire così, le operazioni tra virgolette, con tutto il rispetto per il giocatore, un po' secondari. Era Enrico da Fidenza che appunto sollevava il tema, ha precisato mettendo la firma, precisissimo, grazie Enrico, che chi si lamenta dei giocatori che vengono presi forse non ha presente il fatto che siamo in Serie B. Una puntualizzazione che sulla quale si può ragionare, si può chiacchierare, però effettivamente secondo me ci sta alla grande. Allora, questo è il saluto del nostro amico Luca, come sempre presentissimo, che ci segue. Noi approfittiamo di questo momento, tra poco avremo un altro ospite, vi ricordiamo il nostro numero, c'è ancora spazio per tanti messaggi, state scrivendo in tantissimi, al 333 920 170. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, altro ospite, altre news e chissà che non arrivino anche delle novità sul mercato del Parma.
Palla in tribuna.
Voglia di shopping? Voglia di saldi da Scarpa Mondo. Per te sconti sulle collezioni di scarpe, abbigliamento, valigeria, pelletteria per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli tutta la moda, lo stile e il comfort dei migliori marchi e approfitta degli incredibili saldi. Scarpa Mondo, liberi di scegliere. Cerca il negozio più vicino su scarpamondo.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, siamo già qui con Palla in tribuna, una pausa davvero brevissima, leggevamo qua e là, insomma poi è proprio il momento in cui tutti i siti si scatenano, allora si sembra arrivato il momento di scambio di documenti per Costa, lo scrive Forza Parma, secondo quanto scrive GianlucaDiMarzio.com, operazione ormai conclusa per il prestito con diritto di riscatto, il laterale classe 95 ha giocato l'ultima stagione con la maglia dell'Entella, poi è tornato al Napoli senza però insomma mettere piede in campo, sembra davvero essere arrivata la svolta, manca davvero pochissimo per insomma ufficializzare questo primo acquisto, quindi anche se l'altra sera in diretta il direttore sportivo Pederzoli ci ha specificato che sono già due gli acquisti, tra virgolette, visti secondo un punto di vista particolare. Uno è Rispoli, che però insomma ha già giocato, è già arrivato a dicembre, e Bernabé, no? Questo giovane ragazzo spagnolo che per motivi di salute non ha giocato la prima parte di stagione. Poi c'è il Vicenza sulle tracce di Da Cruz e Parma che, secondo alcune fonti, sarebbe sulle tracce di Kamil Glik, anche questo lo scrive Forza Parma, giocatore di grande esperienza per la difesa, dato che Glik più Danilo in mezzo alla difesa, insomma, la velocità, vabbè, forse se avevo caratteristiche un po' diverse, ma stiamo parlando di ipotesi, di voci, di mercato. Abbiamo un altro ospite, è il responsabile della redazione sportiva della Gazzetta di Parma, è Carlo Brugnoli. Ciao Carlo.
Ciao Marco, buon pomeriggio e buon anno a tutti gli ascoltatori.
Allora, procede il mercato con tanti nomi, forse, chissà, forse Iachini si aspettava di avere qualche acquisto in campo in più alla ripresa degli allenamenti, però il prossimo che sembra destinato ad arrivare e a vestire la maglia crociata è Filippo Costa. Siamo veramente ai dettagli, pare.
Pare di sì. Allora, intanto bisogna vedere le incognite che gravano su questo campionato, magari ne parleremo più avanti, perché io sono dubbioso anche sullo svolgimento della prossima giornata.
Assolutamente,
visto,
guarda.
Ecco, visto come stanno andando le cose. Iachini ha chiesto ovviamente rinforzi a centrocampo, che era il settore che soffriva di più di uomini, proprio di giocatori, quindi sicuramente Costa è un arrivo gradito, che è stato evidentemente richiesto dal mister. Si parla anche di Cassata del Genoa, che potrebbe essere ormai imminente come chiusura, e poi ci sono tanti altri nomi. Tu facevi quello di Glik, che sarebbe un valore aggiunto davvero importante per la difesa, nonostante l'età e nonostante, diciamo, la non eccelsa freschezza, perché gioco forza a quell'età, però l'esperienza gioca moltissimo. Ecco, Io sto notando, sì, un'inversione di tendenza, cioè dal progetto iniziale del presidente Krause, che era quello di costruire una squadra fatta di giovani talenti, di giovani prospetti, di belle speranze, per poi valorizzarli e eventualmente cederli, si sta invece delineando una squadra molto più esperta. Cioè, se guardiamo oggi la rosa del Parma, con l'arrivo appunto di Costa, che non è giovanissimo, ma non è neanche anziano, perché ha 26 anni, cassata uguale, però sono tutti giovani che hanno esperienza consolidata in campionati diversi, in B, in A, e quindi si sta costituendo un gruppo di appunto giocatori ormai rodati, ormai pronti, perché probabilmente è questo che Iachini chiede, cioè di avere una squadra più esperta e magari meno in balia degli umori dei giovani, che sono sempre un po' così altalenanti, no?
Sì.
Il riferimento a Mann è assolutamente voluto. C'è poi da sfoltire la rosa, perché intanto i fuori rosa. Pederzoli l'altra sera, proprio a TV Parma, ha detto che si cercherà di trovare una collocazione per i giocatori che attualmente non rientrano nei piani di Iachini, quindi nel progetto Parma, e sono diversi, lo sappiamo, quindi sarà da risolvere questa piccola grana. In più ci sarà da risolvere anche qualche grana nei giocatori che sono in rosa. Mann è il primo della lista e mi sembra che qualche squadra che lo richiede ci sia, e quindi è probabile che si vada verso una cessione del giocatore. Adesso non lo so se a titolo definitivo, in prestito, perché ovviamente questo mercato, come sappiamo, sarà fatto soprattutto con la formula del prestito,
sì.
Con obbligo, con diritto, perché sappiamo che i soldi sono pochi, quelli che girano in più. C'è questa incognita di cui parlavo prima, che condiziona moltissimo anche le operazioni di mercato.
Eh sì, poi adesso stiamo citando il Covid giustamente, ma parliamo comunque di un calcio italiano che non versa in stato di salute, a parte il Parma che ha speso tantissimo in questi ultimi due anni, però il contesto generale è quello di società che devono fare davvero due conti, ecco, quindi piogge di milioni per Mann dall'Italia, lo vedo difficile, no?
Sì, ma anche dall'estero.
La situazione generale...
Non credo che, a parte la Premier League, che è sempre... molto ricca, diciamo, gli altri campionati.
Ma non piaceva al Tottenham, hanno cambiato idea l'anno scorso.
Evidentemente hanno cambiato idea. No, è difficile ipotizzare intanto una previsione sul proseguo del campionato, perché abbiamo visto ieri la confusione della Serie A. Io credo che la stessa situazione si manifesterà anche nella
Serie B. Sono d'accordo.
Ecco, perché avete visto tutti e continuate a vedere quanti contagiati ci sono nelle varie squadre. In più è da quasi un mese che non si gioca, perché l'ultima partita il Parma l'ha giocata il 19 dicembre, mi sembra. Quindi se si dovesse far slittare anche la prossima giornata, andremo a oltre un mese di stop. Io credo che per il Parma sia un bene, nel senso che Iachini ha potuto tranquillamente lavorare in queste settimane per cementare ulteriormente il gruppo, per provare magari soluzioni nuove anche di gioco. Insomma, c'è stato un periodo che credo sia stato salutare per il Parma. Ovviamente il futuro è un'incognita, perché abbiamo visto il caso Buffon, speriamo che non succeda nient'altro, ma se cominciasse a manifestarsi qualche contagio anche all'interno del gruppo squadra, poi diventerebbe un bel problema. Sul slittamento della giornata o delle giornate prossime di campionato, ecco, la Serie B ha un po' più di margine rispetto alla Serie A, perché potremmo sforare addirittura a giugno con i play-off, mentre la Serie A, avendo poi il mondiale in inverno il prossimo anno, dovrebbe anticipare di molto l'inizio del campionato.
Poi c'è le squadre con le coppe, cioè, pensate, il caos di Bologna-Inter è la punta di un iceberg.
Esatto. Poi, insomma, regolamenti che non ci sono ancora, protocolli che non si rispettano.
Guarda, ti interrompo perché Roberto ci scrive: comunque da domenica si va in campo con 13 giocatori più il portiere, norme date dalla Lega. Aggiungo questo didascalicamente, è vero, ma se l'ASL ti ferma...
Però abbiamo visto ieri sera il caso del Napoli, che ha fermato, l'ASL ha fermato 3 giocatori che poi sono scesi tranquillamente in campo, quindi la squadra ha in qualche modo sfidato anche l'autorità sanitaria. C'è grande caos,
esatto,
come in tutti i settori, ovviamente. Qui dovrà intervenire il governo, credo che mercoledì ci sia una riunione per definire nel dettaglio quali possono essere i protocolli e le norme da seguire per il prosieguo del campionato, sperando che i campionati proseguano, perché con questo ritmo di contagi non lo so. Insomma, mi sembra ancora, ripeto, un'incognita molto grande.
È così. Guarda, stavo guardando, tra l'altro, notizie che appaiono qua e là sulla chiusura. Si riparla di chiusura di scuole, quindi insomma siamo dentro a un circolo che per ora non si ferma. Ti chiedo invece un commento sull'attacco. Allora, partendo da questo presupposto, Mann, la società che lo ha cercato forse più insistentemente in Italia, è la Samp, ma mi sembra di capire che l'input di Faggiano, che intanto si è preso rincone al Parma, non l'hanno presa benissimo.
Mi sarebbe piaciuto molto.
Ecco, però se l'è preso Faggiano, secondo me si sono un po' arrabbiati. Però ho detto, se prendiamo Mann, io aggiungo anche inglese, perché secondo me D'Aversa vuole anche inglese, lo stipendio però non lo paghiamo tutto noi. E su questo, secondo me, Parma e Samp non vanno d'accordissimo. Però... la Samp, Murru adesso non può più piazzarlo perché è arrivato Costa al Parma, quindi così.
Esatto.
Però potrebbe prendersi anche sé per far risparmiare un altro ingaggio al Parma. Poi chissà, magari ci sia qualcun altro. E poi c'è Torregrossa, che negli ultimi 2 anni è stato sempre infortunato, però per la B è un bel giocatore. Come la mettiamo?
Sì. Beh, io inglese non lo cederei neanche se mi facessero una mega offerta. Cioè, allora, partiamo dal ragazzo. Cioè, Mann... un po' perché credo che non si trovi più tanto bene qui e un po' perché è difficile collocarlo nell'idea tattica di Iachini. Anche Miaila ha un po' di... ma meno. Cioè Mann ha più difficoltà a inserirsi. Io credo che oggi noi abbiamo inglese che mi sembra... abbastanza rinato rispetto agli ultimi 2 anni e io me lo terrei. Benek che promette molto bene e credo che possa ulteriormente crescere, cioè ha enormi secondo me margini e potenzialità di crescita, e poi abbiamo un oggetto misterioso che è Tutino che secondo me se dovessi seguire la stessa strada di inglese potrebbe risultare molto molto utile al Parma nei prossimi mesi. Come rinforzi, cioè, bisogna andare a pescare nelle seconde linee delle squadre di Serie A, perché la Serie B nessuno ti darà mai un attaccante di valore. E quindi, insomma, sì, Torregrossa potrebbe essere un'idea. Però, ripeto, secondo me l'attacco non è che abbia bisogno di tutti questi giocatori. Abbiamo visto che la coppia inglese-Benek funziona, abbiamo visto, insomma, che l'attacco, anche se non segna moltissimo, ma comunque è abbastanza affidabile. Quindi io di grandi innesti non ne farei, non ne ha bisogno il Parma, c'è anche dei giovani che può inserire. Penso a Correa, ci sono giocatori che possono venire buoni, quindi per me l'attacco va bene così. Il vero nodo era il centrocampo ed eventualmente un rinforzo in difesa, ma per l'attacco non vedo grandi necessità in questo momento.
Carlo, grazie per essere stato con noi. Carlo Brugnoli, Gazzetta di Parma.
Grazie a te, Marco, e buon pomeriggio.
Ciao. Allora, un po' di messaggi, qui ne arrivano tanti, anche se tra pochi minuti chiudiamo, però insomma ci sono vari spunti. Questo è Davidone. Si parla di Glick, beh, vista l'età, allora a questo punto proviamo a chiedere a Minotti e Apolloni. Sicuramente con loro avremo una difesa granitica. Ci accompagna sempre con le sue battute, Davidone. Però insomma, un fondo di verità potrebbe esserci. Se arrivasse Mancuso, secondo voi potrebbe partire Tutino? Ci scrive Luca in questo senso. Ma non mi risulta, però non mi sembra un'ipotesi così strampalata. È chiaro che bisogna mettere in piedi un'altra trattativa. Secondo me, io vedo insomma che ci vuole tanto tempo per chiudere una trattativa. Non so se avete la stessa impressione, però con l'incognita Covid si sta rallentando un po' tutto. È più complicato, no? Ci aspettavamo, in fondo il campionato è fermo da prima di Natale, che pom, il 3 di gennaio partissero i botti. Invece probabilmente questa incognita sta rallentando tutto. Non cerchiamo certo giustificazioni per il lavoro dei dirigenti, che poi abbiamo già criticato per altre mille cose, ma sicuramente più in generale, ecco, dall'uscita di un nome alla chiusura di una trattativa ne passa, ecco, passa davvero tanto. Allora, questi sono i messaggi di Federico da Medesano. Non capisco perché non possiamo recuperare Tutino, piuttosto perché sta rendendo così poco. Mannaggia, ci scrive Man, che vada a giocare la Champions. Più umiltà da parte del ragazzo, non fa la differenza in B, ma il suo procuratore lo vede già in Champions League. Benvenga il mio coetaneo Glick, scrive, quindi immagino che Federico non sia un under 30, anche se quando era al Toro ha goduto abbastanza del nostro fallimento per l'accesso in Europa. Io non dimentico, i nostri ascoltatori sono spietati. Altro messaggio: io ho sentito che vorrebbero cedere Felix Correa, ma è vero, sarebbe un peccato, ci scrivono. Altro messaggio che riguarda appunto il mercato Crociate. Così sfiliamo verso la fine della puntata odierna. Abbiamo toccato tanti argomenti. Possiamo aspettarci l'ufficialità di Filippo Costa andare a sera? Non lo escludiamo, insomma, pare che davvero i club siano arrivati ad un accordo. Parma e Napoli, lo ricordiamo, perché il giocatore al cartellino di proprietà del Napoli, anche se tanti lo associano all'Entella, la squadra dell'anno scorso, al Bari, società comunque di De Laurentiis, quindi legato ovviamente al Napoli, ma soprattutto alla SPAL, dove ha fatto bene, soprattutto in Serie B nell'anno della promozione, e quindi insomma c'è da essere anche un po' fiduciosi, sperando che stia bene, ma questo vale un po' per tutti. Zagaritis potrebbe interessare al Crotone, invece Stroppa, l'allenatore del Monza, ha fatto la lista delle squadre per andare in Serie A e finalmente qualcuno che lo nomina il Parma, visto che Inzaghi lo nomina da inizio stagione, il Parma bene non è andato, ha detto Pisa, Brescia, Lecce, Benevento e Cremonese oltre al suo Monza, e quindi Pisa, Brescia, Lecce, Benevento e Cremonese, che in questo momento forse hanno qualcosina in più, però insomma c'è tempo. Vedremo il lavoro di Iachini, che ha avuto una lunga sosta a disposizione per plasmare un pochino la sua squadra, con qualche acquisto magari può far ricredere anche Giovanni Stroppa. Siamo in chiusura, io ringrazio come sempre per il lavoro prezioso Simonetta Collini in regia, che mi ha accompagnato. Noi ci fermiamo qui, ci fermiamo più in generale per questa settimana con Palla in Tribuna, torniamo la prossima da lunedì, e vi ricordo l'appuntamento del mercoledì con Calcio Mercato. Proseguiamo così, poi pian piano tornano tutte le trasmissioni. È tutto per ora, un saluto da Marco Balestrazzi a tutti, ma in particolare a chi ci ha scritto, a chi ci ha seguito. Alla prossima settimana, ciao ciao.